Modem.
Chi ricopre una carica pubblica stringe un patto di fiducia con la popolazione. Le vicende delle ultime settimane hanno messo in discussione la credibilità non solo di Claudio Zali, ma anche più in generale di tutte le istituzioni. I servizi generali, la divisione dell'ambiente, la divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità sono attribuite da subito all'attuale direttore supplente del Dipartimento del Territorio, Raffaele De Rosa.
Mi viene garantita la presunzione di innocenza, ma come è stato detto anche nell'intervento della Presidente del Consiglio di Stato, c'è anche il livello di esponente di un governo.
Qui penso che vada anche un ringraziamento a tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori che anche in questa situazione non facile, evidentemente, stanno operando al meglio per garantire questi servizi. Quindi il governo ha anche questa responsabilità oggi, che è quella di dare un chiaro segnale che le istituzioni, malgrado tutto quello a cui stiamo assistendo in queste settimane, stanno funzionando.
La posizione del governo è che non esistono più i presupposti per poter continuare in questa situazione. È ora di voltare pagina.
Un consigliere di Stato senza dipartimento, con un ufficio, una casella di posta elettronica e il diritto di partecipare alle sedute governative, ma senza nessun accesso ai dossier. È questa l'immagine che il Ticino si è portato a casa ieri pomeriggio e che durerà ancora per 27 giorni. Claudio Zali aveva annunciato in luglio le sue dimissioni per fine settembre. Martedì, dopo la notizia di un secondo procedimento penale a suo carico, questa volta per reati contro l'integrità sessuale, i colleghi di governo, così come gran parte dell'arco politico, gli hanno chiesto di andarsene subito. Ieri pomeriggio, 40 minuti prima della conferenza stampa dell'esecutivo, lui ha risposto con una nota. Le accuse sono false, il procedimento verrà abbandonato e resterà al suo posto, sono parole sue, fino alla data da lui stabilita. Poi ha invitato tutti, anche i suoi colleghi, a rispettare davvero e non solo a parole la presunzione di innocenza. Il Consiglio di Stato ha allora fatto l'unica cosa che poteva fare: gli ha tolto il Dipartimento del Territorio, affidandolo a Raffaele De Rosa, supplente designato, almeno fino all'entrata in carica del successore di Zali, il democentrista Piero Marchesi. Solo allora ci sarà poi una nuova ripartizione dei dipartimenti. Oltre a far scorrere i proverbiali fiumi d'inchiostro, su questa vicenda anche noi a Modem torniamo per la quinta volta in poco tempo. Abbiamo sentito commentatori, presidenti di partito e pure la presidente del governo, come si sono sentiti nelle altre nostre trasmissioni RSI e sugli altri media. Oggi vogliamo invece leggere la vicenda con gli occhi di tre partiti che pure siedono in Parlamento, ma che non fanno gruppo e che non siedono in governo. Con noi abbiamo Maura Mossi Nembrini di Più Donne, Evaristo Roncelli di Avanti con Ticino Lavoro e Pino Sergi del Movimento per il Socialismo. Buongiorno e benvenuti a Modem. Oggi con Iari Salvagno all'assistenza tecnica e Luca Fasani alla regia. Io sono Dario Lanfranconi. Ecco, torniamo subito a ieri e alla cronaca della giornata. Il governo, lo dicevo prima, ha di fatto esautorato Zali, che però non fa nessun passo indietro e anzi contrattacca. Marina Carobbio, l'abbiamo sentita nella copertina, dice che è ora di voltare pagina. Comincerei da questi fatti politici e chiederei a tutti e tre un primo commento a caldo sulla giornata di ieri e su quanto è successo ieri. Magari cominciamo con Evaristo Roncelli.
Buongiorno a tutte e tutti anche da parte mia. Credo che la notizia che è arrivata ieri è una notizia che arriva con almeno un mese di ritardo, nel senso che i presupposti per una non collaborazione, già solo a partire dell'email che era stata inviata dal consigliere di Stato Zali quando è venuta alla conoscenza pubblica, erano già dati, nel senso che siamo un mese in ritardo, non si capisce perché il governo non abbia preso prima queste misure e non si capisce dal fatto che probabilmente ad oggi siamo di fronte al fallimento totale della gestione partitica del potere in questo cantone. Probabilmente non hanno preso questa decisione perché per questo mese dovevano comunque collaborarci, dovevano comunque fare delle nomine, dovevano fare comunque tutta una serie di misure e non avevano avuto il coraggio al momento giusto e opportuno di prendere la decisione che hanno preso poi solo con un mese di ritardo.
Maura Mossi Nembrini condivide l'analisi di Roncelli.
Ma io penso, innanzitutto buongiorno e grazie per l'invito. Io penso che Zali abbia sempre fatto Zali. Il tema è chi ha lasciato fare Zali come ha sempre fatto se stesso. Credo che sia troppo semplice adesso sostenere che tolto il dente, tolto il dolore, e come è stato e come ho sentito dire, voltare pagina. Non si tratta qui di voltare pagina, ma si tratta di capire cosa è successo, come è successo e da quando queste situazioni in questo cantone vanno avanti.
Pino Sergi, è ora di voltare pagina o, come diceva signora Massimo Nembrini, va capito tutto quello che è successo?
Ma io sono d'accordo con entrambi gli interventi dei colleghi, nel senso che evidentemente è in ritardo questa decisione, è in gravissimo ritardo, e gli elementi che questi atteggiamenti da parte di Zali, ma anche nell'ambito dell'amministrazione, ci fossero da tempo, erano dati da molto tempo che Zali abbia un problema riconosciuto ormai da tutti nei suoi rapporti con le donne. Era stato oggetto di un'interpellanza che abbiamo fatto un anno e mezzo fa, perché queste questioni erano state descritte sui giornali, cioè c'era stato un processo con delle polemiche, cioè non erano sconosciute al Consiglio di Stato, non era sconosciuto il fatto che ci fossero questi problemi relazionali, che avessero avuto anche delle prime conseguenze o perlomeno delle denunce poi ritirate, così via. Cioè, c'erano dei segnali che avrebbero dovuto spingere il governo a discutere francamente con un membro dell'esecutivo e a mettere sul tappeto tutti questi problemi e a prendere eventualmente le misure necessarie. Quindi in ritardo, ma in gravissimo ritardo, non solo di un mese, penso molto molto di più.
Ecco, proprio restando alle decisioni o non decisioni prese dal governo, ieri la Presidente del Governo Marina Carobbio ha ribadito che l'esecutivo può togliere la responsabilità a un proprio membro, ma non destituirlo. Quindi quella di ieri è una decisione sufficiente o è il segnale di uno Stato disarmato? Nel senso, servirebbe pensare una via per destituire un singolo consigliere di Stato? In questo caso Carobbio ha affermato che si ragionerà sugli strumenti attuali, ma al contempo Norman Gobbi ha detto che alla fine a contare è il giudizio popolare. Cosa ne pensate?
Io credo che ci troviamo nel 2026 a dover cambiare tutta una serie di norme che sarebbero dettate dal buon senso generale. Cioè, un uomo di Stato, una donna di Stato, di fronte all'incapacità di poter far collaborare i colleghi e far lavorare i colleghi, dovrebbe prendersela in autonomia la decisione che forse non è più il posto giusto. Invece ci ritroviamo con tutta una serie di situazioni che non è l'unica, quella del Consiglio di Stato. Abbiamo dei membri di consigli di amministrazione eletti dal Parlamento che rimangono in carica anche se hanno dei procedimenti penali in corso. Abbiamo tutta una serie di altre situazioni dove la destituzione di giudici, dove per la prima volta nella storia di questo cantone il fatto che dobbiamo chiarire in una norma che potenzialmente un consigliere di Stato non è opportuno che faccia il coordinatore o il presidente di partito, ci dobbiamo doverlo scrivere nero su bianco in delle nuove leggi probabilmente in futuro, perché come detto il metodo di selezione, il funzionamento dei partiti non è più in grado di garantire che si arrivi a una gestione del potere che permette ai ticinesi, quando vanno fuori cantone o vanno all'estero, di non doversi vergognare. Perché io nelle ultime settimane, quando sono andato fuori cantone, le prime domande, le continue domande che mi sono arrivate è cosa sta succedendo in Canton Ticino. Siamo 2 mesi e mezzo, 3 mesi, e questa legislatura non ha tirato un gol in porta per quanto riguarda i problemi dei ticinesi, che si parla non di risolvere come risolvere i problemi, ma di situazioni istituzionali del tutto disfunzionali. Cioè, questa è la realtà dei fatti.
Pino Sergi, servono strumenti in questo senso?
Ma io direi che serve soprattutto la discussione trasparente e ampia su tutte queste questioni, perché io non sono tanto d'accordo di dire ma insomma i ticinesi ci sono altri problemi di cui devono discutere. Le questioni, questo è vero, ci sono questioni sociali, economiche, importanti, ambientali, ma discutere della violenza di genere e di tutte le questioni adesso collegate non è una questione secondaria, è una questione centrale, anche una priorità. Discutere di queste situazioni non è scappare per la tangente. Io penso che in tutto questo sia mancata la politica, cioè oggi il Consiglio di Stato è intervenuto dopo la promozione di questo nuovo atto d'accusa, ma dal punto di vista politico vi erano da tempo e ampiamente ragioni per intervenire. Il consigliere di Stato Zali nella lettera di dimissioni ha ammesso di essere stato protagonista di violenza verbale testualmente e di aver non picchiato ma strattonato una persona, ma sono elementi più che sufficienti dal punto di vista politico, noi non siamo dei procuratori, per dire qui c'è qualcosa che va condannato. Ricordo che i consiglieri di Stato e il Consiglio di Stato non hanno ancora mai, guardate le dichiarazioni, condannato politicamente e moralmente l'operato e le dichiarazioni del loro collega. Hanno per esempio detto genericamente, astrattamente, che la violenza deve essere condannata. Beh, ci mancherebbe anche
quello. Parole inaccettabili, però.
Parole inaccettabili, però io non ho letto una condanna del suo comportamento. Non ho detto, guarda, il nostro collega ha sbagliato, noi condanniamo il suo comportamento dal punto di vista politico e morale. Questo non è mai avvenuto. Trovo che qui siamo ancora in grave ritardo.
Maura Massinembrini, Pino Sergi dice mancata la politica, ma secondo lei proprio a livello normativo quindi bisogna intervenire?
Ma guardi, io quello che penso è che siamo arrivati all'apice di una situazione che c'è a vari livelli, diciamo, della politica e anche delle istituzioni, nel senso che in questi anni abbiamo comunque riscontrato un sistema che non funziona per quanto riguarda la denuncia e il fatto che chi subisce determinate situazioni trovi dei canali e trovi un ascolto corretto per poter essere anche protetto. Mi viene da ricordare che lo scorso anno abbiamo dovuto votare in Gran Consiglio l'introduzione di un codice etico per la magistratura. Vale la pena ritornare a quella seduta per ascoltare, vale la pena anche leggerlo, perché in realtà quello che vi è scritto non è ancora così confacente a, tra l'altro, quello che è appena accaduto adesso. E quindi io credo che quello che manca completamente è effettivamente rendersi conto che adesso siamo arrivati al coinvolgimento di un consigliere di Stato, ma in realtà di queste situazioni tanti ticinesi le vivono quotidianamente.
Ecco, sì, sulle segnalazioni e la presa a carico torneremo anche dopo, ma adesso vorrei aprire il capitolo giustizia e magistratura. E Maura Massinembrini, resterei su di lei, inizierei da lei, anche perché ieri, come Più Donne, avete depositato un'interpellanza urgente che, oltre ad aspetti tecnici su cui magari torniamo dopo, pone una questione piuttosto centrale: l'opportunità o meno di nominare un procuratore straordinario esterno, quindi da fuori cantone tendenzialmente. Non ritenete quindi la nostra magistratura sufficientemente indipendente?
Noi riteniamo che a tutela della magistratura, a tutela di tutti, a tutela anche delle istituzioni, sarebbe stato opportuno che queste verifiche fossero state all'esterno del nostro cantone, come già accaduto per altri temi. Credo che qualsiasi cittadino, molto banalmente, nella sua vita abbia potuto già confrontarsi con quello che è un conflitto di interesse e con quello che dice: no, guarda, preferisco che non lo faccia io, lo faccia qualcun altro. Quindi non vedo perché le istituzioni a questi livelli non possano loro stesse chiedersi: non è probabilmente opportuno in questa situazione qua che siamo noi stessi a vigilare su noi stessi, perché è quello che sta succedendo.
Evaristo Roncelli, una sua opinione sull'indipendenza della magistratura in relazione a questo caso specifico?
Partiamo, l'ho detto prima, è il fallimento del sistema gestione partitica del potere in questo cantone. I magistrati vengono eletti dal Gran Consiglio, sono in quota parte partitica. Spiegatemi voi come si fa ad avere un'indipendenza totale all'interno di un sistema che funziona in questo modo. Evidentemente ci sono dei problemi in questo caso, ma al di là dei casi ci sono diverse situazioni dove oggettivamente è necessario che ci sia qualcuno che è al di fuori di questa dinamica per poter giudicare con la dovuta correttezza e imparzialità, perché altrimenti rischiamo di avere sempre una situazione dove le persone si conoscono, dove le persone hanno bisogno una dell'altra reciprocamente, perché se io prendo delle decisioni forti, rischio poi di dover ripassare dal Gran Consiglio e di avere dei problemi. È successo anche a livello federale, non è che succede solo a livello cantonale, però evidentemente tutto questo non crea una situazione adatta a fare in modo che si possa prendere delle decisioni con la corretta tranquillità e trasparenza.
Ecco, la nomina dei magistrati è una questione, grande questione annosa, che in Ticino tiene banco ormai da tanto tempo e probabilmente terrà banco ancora per tanto tempo. Ma Pino Sergi, al di là appunto delle considerazioni generali, nel caso specifico lei ritiene che ci vorrebbe un procuratore esterno?
Beh, sì, io penso, l'abbiamo anche scritto in una richiesta al Consiglio di Stato, che sarebbe importante andare in questa direzione, anche perché un po' tutta questa vicenda mostra che negli ultimi anni ci sono stati dei contatti, per esempio, tra la la vittima, la donna morta, e la procura. Lei ha asserito a più riprese di aver portato delle prove, di aver discusso e così via, però, come diceva la collega Mossi, evidentemente non è stata ascoltata, non in maniera sufficiente. Ecco. E quindi il problema della magistratura, della sua indipendenza, si pone. Ricordo che il Gran Consiglio ha votato una commissione parlamentare di inchiesta sul caso Ospita, in cui al centro vi sono i rapporti tra potere politico, potere economico e nomina della, e magistrati e magistratura. È un tema centrale che è già sul tappeto. Ripeto che non, questa questione non fa che riproporre. Poi è chiaro, noi da è un po' un chiodo fisso che battiamo questa storia del Gran Consiglio che nomina i magistrati, quindi questa presunta separazione dei poteri è smentita sistematicamente con tutte le polemiche a cui abbiamo assistito, no?
Ecco, ma tornando ancora nel solco della vostra interpellanza, Maura Mossi-Nembrini, sollevate anche all'interno del testo questioni un po' più tecniche, come il luogo dove è stata eseguita l'autopsia o dove sono stati eseguiti gli esami tossicologici. Vi preoccupano possibili interferenze anche a questo livello?
Ma a noi preoccupa più che altro il clima che si respira in Ticino. Cioè, è un po' semplicistico sostenere che i ticinesi siano tutti dei complottisti oppure che non abbiano le capacità di ragionare sul fatto che ci voglia un'indipendenza in questa situazione qua, visto tutti i coinvolgimenti. Io credo appunto che dovrebbe venire appunto proprio da chi è coinvolto nelle istituzioni la volontà di dire: vogliamo che questa cosa sia completamente indipendente e che non ci sia qualcuno che possa avere dei retropensieri. Mi sembra una cosa veramente comprensibile, nel senso che io non so se veramente le istituzioni pensino che i cittadini siano tutti così incuranti di quello che sta succedendo e che non capiscano quello che sta succedendo e che eventualmente siano sufficienti delle parole di rassicurazione che dicano che tutto va bene, che le funzioni dello Stato stanno andando avanti. Questo in questo momento non è sufficiente. Penso anche ai giovani. I giovani leggono le informazioni molto velocemente. È necessario un approfondimento, è necessario anche parlare con una certa umanità, cosa che a mio modo di vedere è anche mancata. Quello che è successo è qualcosa di umano, è un caso umano anche. E questo è mancato completamente nella comunicazione del governo, che troppo sovente si nomina governo. Sono delle persone, hanno un nome e cognome, a breve inizieranno una campagna elettorale, si proporranno alcuni di loro all'elettorato con i loro nomi e cognomi e con le loro persone. Io trovo che la comunicazione sia stata troppo distante rispetto a quanto è successo.
Ecco, Evaristo Rancelli, Pino Sergi ci ha già detto che separa piano politico e giudiziario. Per lui a livello politico è più che sufficiente quanto è emerso per pretendere e far dimettere Zali. Ecco, ma se entrambi, tornando al nocciolo della questione, se entrambi i procedimenti Zali dovesse venire assolto, prosciolto, non avrete chiesto l'uscita immediata di un uomo poi risultato innocente? È un rischio che si può assumere?
Allora, partiamo dal concetto che ad oggi non esiste una norma che permette di far dimettere un consigliere di Stato. È il consigliere di Stato che deve decidere di dimettersi, e oggettivamente oggi abbiamo un problema istituzionale non tanto legato al contenuto giuridico delle situazioni, ma contenuto alla funzionalità e al fatto che poi le attività devono andare avanti con la giusta serenità, con la giusta concentrazione, e ci si possa focalizzare. Io non dico che non siano prioritari i temi della violenza, anzi, ma che questo cantone vive una serie di sfide anche epocali che dovrà affrontare anche nella prossima legislatura, e per poterlo fare ci vuole un clima di lavoro funzionale. Quindi per poter funzionare evidentemente la presenza di una persona che è sotto inchiesta crea dei problemi, non possiamo far finta di niente. Cioè, da questo punto di vista io ritengo che normalmente uno dava per presupposto che una persona autonomamente decidesse di andarsene lui per creare un clima di lavoro di nuovo costruttivo e togliere i riflettori dal governo su queste problematiche e poter rimettere al centro le discussioni politiche. evidentemente oggi come oggi la norma che abbiamo non basta più e tutta una serie di cose devono essere di nuovo, dico, chiarite per una mancanza di cultura anche da quel punto di vista delle istituzioni tramite delle leggi per poter spiegare che così non funziona, perché oggettivamente l'immagine di questo cantone ne risente, ma non ne risente in senso figurato. Ci sono persone che lavorano per l'amministrazione e che oggi fanno finta di dirti che lavorano da un'altra parte perché non vogliono dire che lavorano per l'amministrazione. Cioè queste sono le situazioni concrete con cui ci ritroviamo confrontati, proprio perché, cioè, adesso non è un'unica situazione, adesso si parla di Zali. Cioè, ma qui andiamo avanti da almeno 8 anni con una situazione dietro l'altra, nel senso che abbiamo avuto il docente delle scuole medie di Giubiasco, abbiamo avuto un licenziamento di alcuni funzionari che non è funzionato, l'assunzione di altri capi sezione che non ha funzionato. Cioè, andiamo avanti, l'elenco è molto lungo, se bisogna dare un voto è zero cosmico.
Ecco, proprio restando, ha citato il caso del docente di Giubiasco, Mauro Mossinebrini, nella sua nota Zali sostiene che il procedimento sia nato da una segnalazione mendace di una donna che è morta il 18 agosto e le attribuisce quindi un movente di risentimento e anche un reato, una dichiarazione mendace. Lei, la donna, non può replicare. Al di là del merito, che effetto ha una comunicazione così su chi in Ticino sta valutando se segnalare qualcosa?
Ma guardi, le parole di Claudio Zali si commentano da sé, credo che i ticinesi siano sufficientemente intelligenti per poterle capire della gravità di cui sono. Io credo, e farei anche un appello ad oggi, a chi vive queste situazioni, a sicuramente non sottacere. Questo è un momento, secondo me, molto importante, dove effettivamente queste dinamiche dovrebbero invece dare coraggio a chi sta vivendo queste situazioni qua, e mi auguro anche che per il prosequio le istituzioni stesse abbiano come priorità questa tematica. Certamente il lavoro in Ticino, la sanità, come è stato citato, l'ambiente, ma questa è una problematica che poi va a discapito di tutte le altre, sulla salute, sul posto di lavoro, sulla permanenza dei giovani in questo cantone, visto il clima che si respira, e questa deve essere una delle priorità. E purtroppo fino ad ora questo non ha funzionato, e questo va detto che non ha funzionato.
Fino a Sergio, appunto, sì, proprio... pensiamo anche al caso del docente di Giubiasco, sì. Sono emerse 10 anni... Ecco, pare di segnalazioni, ecco, abbiamo un problema di presa a carico delle segnalazioni in Ticino?
Ma certamente, e in questa vicenda c'è un aspetto particolarmente vergognoso. Tutti coloro, e sono tanti purtroppo, cominciare da Zali stesso, che hanno messo in evidenza la distanza tra il momento in cui sarebbero avvenuti i fatti e il momento in cui vengono denunciati. Ora, chi ha un minimo di sensibilità, di conoscenza di queste cose, sa che è tipico di tutte queste situazioni di abusi e di, che ci sia una distanza tra il momento in cui questi avvengono e il momento in cui le donne in particolare prendono il coraggio dopo anni finalmente di dire questo. Ma non solo per le donne, pensiamo a tutto quanto è successo nell'ambito delle denunce per abusi sessuali nella chiesa, cioè cose che escono dopo anni e anni e anni. Questo è il problema. Per questo è vergognoso che si insista con teorie complottistiche perché solo ora vengono fuori queste cose, quando è l'elemento di base, di fondo di queste dinamiche. E quindi noi dobbiamo, come diceva anche giustamente Maura, insistere e incoraggiare. E da questo punto di vista credo che forse la magistratura, nella maniera in cui si è confrontata con queste denunce, con i messaggi, col materiale che questa donna scomparsa, ma anche altre, hanno segnalato, sia stata veramente insufficiente e colpevole da un certo punto di vista. Quindi tutte le riserve che possono essere fatte sul fatto che non sia stata assunta e non sia stata ritenuta credibili queste denunce vanno ripetute. Anche per quello stasera alcuni movimenti femministi faranno un presidio davanti al Palazzo di Giustizia, proprio per segnalare questa mancanza di ascolto che deve essere da parte di tutte le istituzioni, ma a cominciare anche dalla magistratura. E questo è un problema che esiste, che è stato confermato.
Resto ancora un attimo su di lei, proprio sulla mancanza d'ascolto, ma non tanto sulle segnalazioni, ma politica. Lo dico perché l'MPS, lo ha citato lei prima, ha iniziato a sollevare la questione delle frequentazioni femminili di Zali già a marzo 2025. A fine luglio avete riproposto la vostra interpellanza. Dico riproposto perché quell'interpellanza era stata declassata interrogazione dall'ufficio presidenziale dove siedono tutti i partiti che fanno gruppo e anche quelli che oggi chiedono chiarezza, interrogazioni alle quali, lo ricordo, il governo ha 60 giorni per rispondere per iscritto, sono passati ben più, forse quasi 500, ma di risposte non ce ne sono ancora. Ecco, il 14 settembre il governo dovrà finalmente rispondervi. Perché nessuno, secondo voi, vi ha seguito prima e anzi hanno sminuito, e cosa vi aspettate adesso?
Ma noi siamo partiti dal fatto che vi era un processo in cui Claudio Zali era parte lesa, tra l'altro, ma nell'introduzione di questo processo si diceva che la donna che veniva accusata aveva accusato a sua volta Claudio Zali di violenze, di percosse, così. Poi aveva ritirato questa denuncia. Sappiamo questi meccanismi come funzionano. E questo lo avevano scritto tutti i giornali. Noi abbiamo ripreso, abbiamo detto, ma governo, c'è un membro del tuo collegio che è stato accusato, è vero che le accuse sono state ritirate, ma molto ovviamente c'erano dei rapporti che non funzionavano. Hai chiesto, avete chiesto al collega di queste cose, ne avete discusso, pensate che ci siano dei problemi, pensate che la questione non si sia fermata lì. C'erano tutta una serie di domande molto semplici in cui dicevano, il fatto che appaia che un consigliere di Stato è stato comunque denunciato per violenze è un segnale di cui, se io ci lavorassi tutti i giorni vicino, mi preoccuperei e chiederei. Sono un po' le stesse fattispecie del caso Ospita, no? In cui per mesi e mesi e mesi si diceva che c'era un rapporto segreto, che c'erano queste cose, e anche lì noi avevamo fatto una serie di domande al governo dicendo ma avete chiesto se queste riunioni ci sono state, se questo rapporto segreto c'è? Ma zero assoluto, silenzio assoluto fin quando dopo il bubone è scoppiato. Ecco, e questa sottovalutazione che fa parte di un sistema di potere, cioè il Consiglio di Stato, oltre ad essere un organo politico, fa parte un po' anche della burocrazia dello Stato. E il principio di ogni burocrazia è quello di dire: io non ti disturbo, non ti critico se tu non mi critichi. C'è una sorta di, come dire, di consenso al silenzio.
Cane non morde cane, viene spesso utile la saggezza popolare. Evaristo Roncelli, voi sul caso Zali non avete depositato atti, ma in altri ambiti siete anche voi molti attivi. Ecco, c'è un problema a esercitare da parte di voi parlamentari l'alta vigilanza a cui siete chiamati. Penso proprio anche ai casi dove c'è in corso una procedura giudiziaria, dove spesso si trincerano dietro in corso la procedura, risposte non ne possiamo dare. C'è un problema a questo livello?
Ce n'è più di uno, nel senso che l'alta vigilanza presuppone la possibilità di poter controllare, di poter accedere agli atti, di poter fare tutta una serie di cose, di fatto esercitata dalla commissione della gestione, ma il riporto al plenum non è sempre completo, perché poi ci sono i segreti istruttori da una parte, ci sono tutta una serie di problemi tecnici che fanno sì che a livello parlamentare questa alta vigilanza sia difficile da esercitare. Ma in realtà il problema sta a monte, nel senso che qui in questo caso sono spesso situazioni legate al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dovrebbe vigilare anche su se stesso, in poche parole, perché al di là del controllo che esercita il Parlamento, tutta una serie di regole, di modi di funzionare. C'è anche la notizia che si è appresa ieri che la comunicazione del fatto che non si dimetteva o del fatto che fosse stato preso aperto un nuovo procedimento penale non sia giunta dal diretto interessato è devastante dal punto di vista istituzionale. Cioè vuol dire che nella collaborazione all'interno del governo uno gli apre un procedimento penale e non lo dice ai colleghi. Non so se anche qui probabilmente è illogico, ma bisognerà regolare di nuovo delle cose che dovrebbero essere il comune buon senso per il funzionamento di una macchina dello Stato. E abbiamo tutta una serie di problemi che derivano da questa cosa. Il fatto che le persone non denunciano, ma non è mica solo a livello di violenza. A me sono capitati dei casi dove magari in un concorso pubblico la persona aveva tutto il diritto di fare ricorso e la risposta che mi è stata data è: non lo facciamo perché poi voglio ricandidarmi e ho paura che ne tengano nota. Cioè questo è il clima che si respira in Canton Ticino, dove le persone hanno paura del potere e non viceversa, dove il potere ha paura delle persone. E questo oggettivamente è un elemento che fa, detto, vergognare i ticinesi di essere ticinesi.
Maura Massinembrini, restando alle istituzioni a Bellinzona, da parlamentare anche lei rileva questi ostacoli nell'esercitare un'alta vigilanza.
Guardi, io credo che se ognuno facesse la sua parte, per quello per cui è stato eletto o per quello per cui partecipa alla vita politica e alla vita civica, credo che queste situazioni sarebbero probabilmente meglio gestite. Io in questo senso ritengo che anche i media in parte debbano, quando poi tutte le acque si sono chetate, debbano anche continuare nel loro ruolo. E ogni singolo parlamentare in realtà dovrebbe sapere che il suo ruolo come parlamentare, come legislativo, è quello di vigilare sull'operato del governo. È vero, forse è un compito un po' più semplice rispetto che ad essere in un esecutivo, però il proprio ruolo, se lo si conosce, lo si deve fare.
Ecco, con queste parole il nostro tempo è terminato. Io ancora in conclusione ricordo che con una campagna elettorale ormai lanciata e una crisi istituzionale non ancora del tutto archiviata, i prossimi appuntamenti da tenere d'occhio sono senz'altro la prossima seduta di Gran Consiglio del 14 settembre, a cui farà seguito l'entrata in carica come consigliere di Stato di Piero Marchesi il prossimo 1 ottobre, e una settimana dopo, il 7, ci sarà poi l'attesa ridistribuzione dei dipartimenti. Appuntamenti che noi certamente seguiremo, ma per oggi Modem termina qui. Un grazie ai nostri ospiti odierni e una buona giornata a chi ci ascolta.